Buongiorno a tutti. In questo periodo così pesante per tutti noi, ho pensato che fosse di aiuto e di conforto per me innanzitutto e per i nostri ascoltatori farci raccontare l'esperienza da chi sta vivendo una vocazione speciale, in una situazione non proprio comune, con una forte motivazione e una chiarezza sul significato della vita, anche in circostanze difficili come quella che stiamo vivendo a causa dell'epidemia. Persone come noi, ma come potremmo dire, con una marcia in più, e che tra l'altro potremmo conoscere anche di persona perché sono sul territorio varesino. Oggi incontreremo la Fraternità Francescana di Betania, che dimora da 2 anni presso l'eremo di Santa Caterina del Sasso, in una piccolissima comunità formata da 2 fratelli e 2 sorelle. Con noi abbiamo fratello Roberto e sorella Lucia, che io saluto e ringrazio per la disponibilità.
Pace bene a tutti, buongiorno.
Ecco, introduco brevemente. La Fraternità Francescana di Betania è un istituto di vita consacrata di diritto diocesano composto da religiosi e religiose, che potremmo dire giovani perché è stato riconosciuto nel 1998, quindi avete poco più di 20 anni. E della gioventù, io credo, ha tutta la freschezza e la vivacità. E ho letto poi che all'origine del vostro carisma c'è un cappuccino, prima frate e poi sacerdote, padre Pancrazio Gaudioso, che risiedette a lungo presso la Santa Casa di Loreto, fondando a un certo punto dei gruppi di preghiera, da cui poi siete nati praticamente voi. Vi raccontate in breve la storia della vostra fraternità?
Sì, allora comincerò io. Padre Pancrazio, il nostro fondatore, era un cappuccino. Negli anni 50 è stato trasferito a Loreto, dove ha dedicato tantissimo tempo alla preghiera, soprattutto nella piccola santa casa. Era anche in contatto con Padre Pio, che ha conosciuto nel 1950 e ha frequentato alcune volte. Una di queste volte nel 1959 è stato a San Giovanni Rotondo e aveva chiesto a Padre Pio di dargli un programma di vita. Padre Pio gli fece avere un piccolo scritto, un breve scritto sul retro di un'immaginetta, queste parole che portavano la data del 20 ottobre 1959. Non sii talmente dedito all'attività di Marta da dimenticare il silenzio di Maria, la Vergine Madre che si bene concilia l'uno e l'altro ufficio, ti sia di dolce modello e di ispirazione. Ecco, il padre con questo scritto ha pregato e meditato a lungo tempo ed è stata la base, il fondamento di quello che poi è diventato il carisma della fraternità. In questo scritto si parla dell'attività di Marta a Betania e di Maria, la sua sorella, e soprattutto ci si riferisce a quell'episodio del Vangelo in cui Marta serviva, era tutta presa dai servizi, e Maria si è seduta ai piedi di Gesù per ascoltarlo. Ad un certo punto Marta un pochino si ribella a questa cosa e chiede a Gesù di intervenire, no? Di farsi aiutare. E sappiamo com'è stata la risposta di Gesù, che Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà più tolta. Allora nel tempo, nei secoli, è sempre stato discusso se allora non bisogna fare i servizi, se bisogna solo pregare, eccetera. Ecco, non è solo una cosa e non è solo l'altra. Tant'è che Padre Pio ha scritto: prenditi come modello la Vergine Maria che ha fatto bene tutte e due le cose. Ecco, di certo la Madonna nella sua casetta non trascurava i servizi per la preghiera, ma neppure trascurava la preghiera lasciandosi prendere da tanti affanni, no? Come è scritto nel Vangelo. E così via via questa cosa nel tempo ha portato al padre come il formarsi, la nascita di questo carisma, in cui, come in una famiglia dove ci sono fratelli e sorelle, perché a Betania c'era anche Lazzaro, si vive insieme una vita quotidiana, anche fatta di, appunto, di lavoro, di servizi, ma dove non viene trascurata la preghiera. Quindi nella nostra comunità abbiamo questo carisma, questo stile di vita, di lavoro e preghiera fatto insieme, anche fratelli e sorelle. E questo poi col tempo si è anche portato ad aprirsi alle altre persone, agli esterni, che volevano condividere questo questo stile di vita. E così si aprono le nostre case alle persone che vogliono fare questa esperienza di vita fraterna, in cui si fanno dei servizi insieme, anche si mangia insieme ai pasti e si prega insieme, sperimentando questo anche calore familiare. Ecco, nel tempo poi il padre ha iniziato questo stile di vita nella nostra prima casa in Puglia, nella diocesi di Molfetta, dove è stato accolto dal vescovo Don Tonino Bello, e gli è stata affidata il convento di Terlizzi. Era un conventino piccolo dei Cappuccini della provincia di Puglia. E con queste prime sorelle hanno cominciato questo stile di vita. Ben presto si sono aggiunte altre persone, altre vocazioni, e con gli anni, nel tempo, si sono aperte anche altre case un po' in diverse parti d'Italia, e adesso abbiamo anche delle case all'estero, una in Germania, una in Svizzera e una in Brasile. E siamo sempre aperti, ecco, come lo spirito ci guida, a valutare sempre un modo anche fedele, ma anche nuovo, di esprimere il nostro carisma.
La ringrazio, sorella Lucia, è stata molto chiara, e mi sembra una cosa molto significativa che questa fraternità sia nata proprio, come dire, per opera dello Spirito Santo. Insomma, probabilmente il vostro padre Pancrazio non aveva in mente questo sviluppo così grande, così mondiale, diciamo, no? Visto che avete delle sedi anche nel Nuovo Mondo. E questo è molto bello, perché dice che è tutta opera della libertà dell'uomo, che risponde a una chiamata che non è di padre Pancrazio, ma che è dello Spirito Santo. Non so se siete d'accordo.
Sì, esatto. Lui è stato uno strumento, cioè non è che lui è partito già con tutto il programma fatto, io farò questo, io farò quello. Certo. Lui è stato a disposizione del Signore, dello Spirito Santo, di ciò che gli ha sempre come guidato. La sua arma segreta era la preghiera, tanta preghiera. Lui era proprio anche molto devoto della Madonna, pregava tanti rosari al giorno, pregava di notte, pregava, era molto fedele a tutte le preghiere, anche quelle diciamo tipiche dei religiosi, no? Quelle del breviario, poi adorazione, anche le chiamiamole devozioni tipo Via Crucis, queste preghiere, no? Che sembrano antiche, ma sono sempre nuove, no? Sono sempre come un'arma per affrontare, come dire, la vita, no? E perché alla fine bisogna sempre risalire e ripartire da Dio, no? Per arrivare a Lui. E certo. La paura di esagerare nella preghiera, perché quando si prega e veramente ti affidi al Signore, l'equilibrio stesso te lo dà il Signore. Invece se si parte con la paura non si arriva da nessuna parte. Invece affidandosi veramente in pace, con fiducia al Signore, possiamo stare tranquilli che ci guida là dove vuole Lui, là dove dobbiamo arrivare.
Io la ringrazio per queste parole che sono di aiuto e di conforto per tutti. Facciamo una brevissima pausa musicale e riprendiamo la nostra chiacchierata.
Walk together, children, don't you get weary. Walk together, children, don't you get weary. Walk together, children, don't you get weary. There's a great camp meeting in the promised land. Walk together, children, don't you get weary. Walk together, children, don't you get weary. Walk together, children, don't.
I'm gonna walk and never tire. car.
Yes, I'm a coming to the promised land.
And you, brother, what about you?
Yes, 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 yes. Count me in, count me in, count me in to the land of glory.
Sleeper, wake up from your slumber, shake the dust off your feet.
I've been waiting for this call.
And oh, you people, you bring your burden, bring your burden. We will carry, we will carry, carry you. We'll carry you.
So let's walk.
Qua stiamo rifacendo, ricostruendo la storia della Fraternità Francescana di Betania attraverso le parole di padre Roberto e sorella Lucia. Lucia ci ha raccontato com'è nata la fraternità, chi è stato il fondatore, padre Pancrazio, e come si sono svolte le cose proprio sotto l'impulso e il soffio dello Spirito Santo. Ecco, io vorrei chiedere, voi appunto, come avete detto, avete molte case sia in tutta Italia che all'estero, ma come riuscite a vivere il vostro carisma in questa situazione dell'eremo di Santa Caterina del Sasso, che tutti sanno cosa sia, che è un pochino particolare, perché si chiama eremo, quindi vorrebbe dire un posto lontano, discosto, un po' isolato, però è una meta turistica anche molto affollata normalmente, a parte questo periodo di quarantena. Come riuscite a conciliare questa vostra vita ritmata dalla regola della preghiera, eccetera, con il contatto, diciamo, con turisti, quindi con persone che magari non sono pellegrini, non vengono da voi per fare un'esperienza religiosa, ma semplicemente per stare e guardare un bel posto?
Sì, grazie per la domanda. Allora, in realtà la nostra presenza all'eremo di Santa Caterina del Sasso viene un po' da una delle indicazioni che appunto il nostro fondatore ci aveva dato, perché lui diversi anni prima di morire aveva detto in più occasioni che sarebbe stato bello avere a disposizione per la nostra fraternità un eremo, cioè un luogo dove poter fare non una clausura, ecco, ma dei periodo in cui i fratelli e le sorelle delle varie fraternità potessero stare per un periodo, diciamo, temporaneamente raccogliersi. Solo che, diciamo, per questioni più che altro pratiche, non eravamo mai riusciti a trovare un luogo che andasse bene per questo tipo di esperienza. Fino a quando poi nel 2016 grazie attraverso una serie di incontri con il signor Franco Agnesi, siamo venuti a conoscenza della presenza di questo eremo. E allora ci siamo ricordati appunto di quello che aveva detto padre Pancrazio, allora abbiamo detto, vabbè, proviamo, andiamo a vedere. E quindi quando poi abbiamo visto il posto, che effettivamente è un posto bellissimo, e soprattutto era un posto che era ideale per quello che appunto padre Pancrazio ci aveva indicato, abbiamo detto di sì. E devo dire che qui realmente riusciamo a sperimentare forse in maniera ancora più viva questo carisma della preghiera e dell'accoglienza, perché è vero che ci sono molti turisti, però è anche vero che questa presenza dei turisti è temporanea, cioè mi spiego, innanzitutto ci sono dei lunghi periodi dell'anno dove l'eremo praticamente resta chiuso e rimane aperto solo poche ore al giorno. E poi anche quando l'eremo è aperto, per esempio in estate, è aperto dalla mattina fino alla sera, però poi di solito dalle sei e mezza, sette in poi, l'eremo chiude, quindi diciamo, ecco, l'eremo di nuovo entra nel silenzio in quell'atmosfera davvero mistica che è un po' legata a questo luogo. Quindi diciamo che per noi questo è molto bello, perché da un lato abbiamo la possibilità anche di fare un po' di evangelizzazione, un po' di apostolato, perché tante volte queste persone, che è vero che vengono per visitare l'eremo, però quando vedono questi religiosi magari o religiose vestite di azzurro, magari si avvicinano, chiedono, qualcuno chiede di confessarsi, qualcuno chiede una preghiera, qualcuno magari chiede un'immaginetta o chiede comunque magari un segno religioso. E poi, ecco, nello stesso tempo, quando poi l'eremo rimane chiuso, quindi restiamo noi da soli, ecco, noi comunque viviamo il nostro appuntamento quotidiano con la preghiera, e quindi è un modo davvero molto bello proprio per vivere in maniera assolutamente particolare il nostro carisma della preghiera e dell'accoglienza.
Ecco, le vostre fraternità, ho letto, sono chiamate ad essere delle oasi spirituali dove gli uomini e le donne di oggi possano ritrovare un sincero rapporto con Dio e di conseguenza anche con i fratelli. Allora, io so che l'eremo di Santa Caterina ha diversi spazi che non sono ancora usati, le antiche celle dei monaci del 1200, del 1300. Voi pensate in un futuro, naturalmente una volta che sarà finito questo periodo complicato, di poter ospitare alcuni piccoli gruppi o alcune singole persone per delle giornate magari o per delle settimane di ritiro?
Allora, noi in realtà nell'eremo abbiamo disponibili tre piccole camerette. E fino ad adesso diciamo che abbiamo comunque svolto questo che poi l'apostolato un po' che ci distingue. Per esempio abbiamo ospitato diversi sacerdoti, soprattutto sacerdoti che nel corso di questi mesi sono venuti qui per qualche giorno, per una settimana, un po' per ricaricarsi spiritualmente, proprio perché quello che il nostro fondatore padre Pancrazio ci ha sempre indicato di dare di fare accoglienza per tutti, però di dare una precedenza, diciamo, un'attenzione particolare soprattutto alle famiglie e soprattutto ai sacerdoti. Quindi diciamo in questo periodo, chiaramente Covid permettendo, lockdown permettendo, abbiamo avuto la possibilità di ospitare qualche sacerdote. Ecco, rispetto alle altre case, alle nostre altre case, qui l'accoglienza purtroppo, perché gli spazi sono pochi, è limitata, però ecco, cerchiamo di comunque di usare bene, ecco, queste camerette che abbiamo, soprattutto per ospitalità di soprattutto di singoli, ecco, di sacerdoti, abbiamo avuto anche qualche laico che si è fermato con noi per un po' di tempo, ecco, quindi cerchiamo di svolgere il nostro carisma dell'accoglienza anche con, ecco, i pochi mezzi e i piccoli spazi che abbiamo qui nell'eremo. E devo dire che la richiesta è tanta, evidentemente, anche perché comunque il luogo è un luogo molto particolare. Ecco, cerchiamo di dare spazio a tutti, poi ecco, chiaramente in base anche alla possibilità, in base anche alla cioè al fatto che ci si possa muovere oppure no. Quindi speriamo che con la fine del lockdown possiamo, ecco, dare come dire, un'accoglienza più qualificata, insomma, anche più aperta anche agli altri.
Ecco, io credo che ci sia veramente sempre più bisogno, soprattutto per chi vive magari una vita affannata, e io penso, perché la mia esperienza, chi ha una famiglia numerosa, il lavoro deve conciliare tutte queste esigenze, e la possibilità di fare un pomeriggio o una giornata semplicemente in un luogo dove si può ritrovare se stessi, magari seguendo un ritmo di preghiera che senz'altro nelle nostre case non è possibile seguire, credo che sia un'esigenza che sentiamo tutti e un'esigenza che si è accresciuta proprio in questo periodo. Vi chiedo una cosa che mi ha incuriosito: perché Betania? Cioè, perché vi siete dati questo nome? E ricordo, io credo, si riferisca al paese dove dimoravano gli amici più cari di Gesù, no? Lazzaro e le sue sorelle.
Sì, infatti questo nome deriva proprio dal villaggio di Betania dove è avvenuto questo episodio del Vangelo di Marta e Maria. E comunque e questi tre fratelli, Lazzaro, Marta e Maria, accoglievano Gesù e gli apostoli quando nei loro spostamenti a piedi da un villaggio all'altro, come usava in quel tempo, arrivavano, ecco, anche stanchi, affaticati, impolverati, e trovavano questa accoglienza sia, come dire, materiale, di potersi lavare, mangiare così, e anche comunque essere accolti in modo fraterno, con amore, da delle persone, che quindi deve essere anche un po' il nostro stile, no? Di accogliere le persone con amore. Ecco, il giorno d'oggi è diverso, non è che si va più a piedi, ecco, ci sono le macchine, gli aerei, così, quindi le persone da noi arrivano a volte anche di solito in modo comodo, quindi di per sé non hanno bisogno di questo tipo di accoglienza, però dell'accoglienza con amore, no? Cioè che sentirti accolti da una persona che ti sta aspettando e che ti accoglie a nome di Gesù è una cosa è particolare, no? Non è che si compra in un negozio questa cosa, ma ti arriva da un'altra persona col cuore. E comunque anche il termine Betania in ebraico significa casa dell'accoglienza. Quindi il nostro fondatore ha scelto questo nome per il nostro istituto, che è Fraternità, proprio per il fatto che dobbiamo essere questo insieme di fratelli e sorelle. Francescana, perché lui, essendo un cappuccino, comunque era un francescano e ci ha trasmesso molto la spiritualità francescana e tutto quello che è lo stile di vita. E Betania proprio in riferimento a questo luogo e all'accoglienza.
Sì, noi non siamo impolverati di polvere, ma siamo impolverati di tutto quello che il mondo ci fa cadere addosso, quindi è bellissima come espressione. Facciamo la seconda breve pausa musicale e poi l'ultima parte della nostra chiacchierata. Eccoci qua, stiamo concludendo, purtroppo mi spiace, starei con voi tutto un pomeriggio, la nostra chiacchierata con padre Roberto e sorella Lucia della Fraternità Francescana di Betania che risiede da qualche anno a Santa Caterina del Sasso. Abbiamo spiegato anche il perché del nome di Betania, non sapevo che volesse dire casa dell'accoglienza. Allora, io vorrei concludere questa breve intervista con da parte vostra un suggerimento, un consiglio, una testimonianza dalla vostra esperienza per tutti noi, partendo da me. Come riuscite a vivere serenamente e in maniera positiva questo periodo che è pieno di preoccupazioni oggettive? Non è soltanto il fatto della quarantena, l'isolamento, che tutto sommato uno che è adulto riesce anche a organizzare e a sopportare, ma queste prospettive per il lavoro, per i ragazzi, per l'educazione e per la stabilità, insomma, oggettivamente è proprio un momento pesante. Ecco, io proprio vi chiedo come un regalo una riflessione, partendo dalla vostra esperienza, di come possiamo affrontare al meglio per noi questo momento?
Io credo che l'indicazione migliore viene proprio ancora da quel brano a cui sorella Lucia faceva riferimento, che è il brano di Luca, del Vangelo di Betania, di questo episodio di Betania, dove Gesù dice a Marta una frase che credo sia una frase assolutamente attuale per ciascuno di noi, dove Gesù dice Marta, 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 lo dice due volte, quindi è qualcosa di importante. Qui dice: ti affanni, ti agiti per molte cose, cioè nella nostra vita ci sono tante cose che oggettivamente hanno bisogno della nostra attenzione, poi ci sono delle, appunto, ecco il periodo, la situazione che stiamo vivendo, una situazione piena di incognite, di interrogativi, però ecco che sicuramente hanno bisogno della nostra attenzione, hanno bisogno di un impegno fattivo perché possano essere superate al meglio. Però quello che dice Gesù a Marta è questo, cioè: tu non devi affannarti, cioè devi occuparti di tutto questo, ma non affannarti perché c'è qualcosa di meglio, c'è qualcosa di più importante, c'è qualcosa di più essenziale. Allora, io credo che la prima cosa che il Signore voglia dirci è che non dobbiamo aver paura. Certo, non bisogna essere sciocchi, non bisogna essere superficiali, certamente quello che stiamo vivendo e che vivremo in un periodo sicuramente duro, difficile per tanti e da tanti punti di vista. Però il Signore continua a dirci questo: non abbiate paura, cioè non bisogna aver paura, perché Lui è con noi, cioè Lui è accanto a noi, quindi ci sono tutte queste cose di cui dobbiamo occuparci, ma possibilmente senza preoccuparcene, perché c'è qualcosa di più importante che dare spazio a Lui, far entrare Lui nella nostra vita, nella nostra storia. E quando di solito c'è Lui, ecco, avviene un po' come ci dice il Vangelo, quando i discepoli che erano sulla barca e che la barca era sconquassata dalla tempesta, appena lui arrivò, ecco, la tempesta si calmò. Quindi il Signore non ci ha promesso, non ci ha assicurato che non incontreremo nessuna tempesta, anzi, forse quando si sta con Lui ce ne sono anche di più di tempeste, però ci ha assicurato la sua presenza con noi. Quindi Lui non ci lascia, non ci abbandona, non ci lascia a mezza strada, non ci, come dire, non ci lascia a gestirci da soli i nostri problemi. Lui è con noi. Ecco, non ci ha assicurato una vita tranquilla, ma ci ha assicurato la sua presenza. E questo credo che sia la circostanza in cui possiamo sperimentarlo ed è la verità sulla quale davvero si fonda la nostra fede. Anche perché poi se tu ci pensi, Annalisa, cioè avere fiducia in Dio quando tutto va bene, questo insomma, lo sanno fare tutti, non c'è nessuno sforzo, non c'è nessun impegno. Invece fidarsi del Signore quando sei proprio sconquassato, quando la barca della tua vita o della nostra vita, della nostra storia, ecco, ci sembra che rischi di annegare, quello è veramente un grande atto di fede. E il Signore si fa sentire, insomma, ci sono tanti germogli di bene, tanti germogli della sua presenza nella storia che crescono ancora, anche adesso, proprio in mezzo a noi. Ecco, sta a noi un po' vederli senza farci prendere dalla paura, dallo sconforto, dall'ansia. Questo credo che sia la sfida più grande che noi dobbiamo in questo momento accogliere e vivere.
Sì, hai parlato di sfida, siamo scivolati al tu, mi va benissimo, grazie, anzi, e io credo che sia proprio questo il punto. Io vorrei sentire da sorella Lucia, che essendo donna è più pratica, cioè lo penso così, scusa, mi scusino gli uomini che mi ascoltano, ecco, un consiglio, un piccolo suggerimento concreto, per magari mettere appunto in pratica quello che diceva padre Roberto, di questo fidarsi e di questo ascoltare quello che ti dice Gesù, di non aver paura anche se la tempesta ovviamente c'è. Nella nostra giornata cosa potremmo fare per cominciare a fidarci in questo modo?
Ma io penso che sia importante, ecco, quando in ogni momento della giornata pensare, ecco, adesso qualsiasi cosa che stai facendo, che siano lavare i piatti, che siano fare i servizi o qualsiasi altra cosa, dire, ecco, in questo momento sto facendo la cosa più importante che posso fare nella mia vita, sto facendo il mio dovere, sto facendo questo piccolo servizio, piccolo grande servizio che potrà servire o alleviare comunque le sofferenze o comunque i bisogni di qualcuno, che sia fare il pranzo per il marito, che per noi che può essere cucinare per la fraternità o sto stirando, qualsiasi cosa, dire ecco, io sto facendo tutto quello che posso fare in questo momento, la cosa migliore, e gli metto l'amore possibile e anche quella fiducia di dire: ma se Gesù permetti che io l'unica cosa che posso fare oggi in casa, stando chiuso anche per il lockdown o per così, dire l'unica cosa che posso fare è pulire o cucinare o stirare così, in questa cosa la faccio diventare eterna e mondiale con l'amore con cui lo posso fare. E ci metto anche quella fede di dire che se lo offro al Signore anche questo sacrificio, lo moltiplica Lui, no? Cioè utilizzerà Lui questo sacrificio, questo sforzo per arrivare dove noi non possiamo arrivare, no? Con i piedi, con le mani, con gli spostamenti. Ecco, in questo periodo di lockdown io, ecco, ho vissuto anche questa cosa, no? Per quanto per certi aspetti è stato per me un privilegio essere qua, no? Perché il posto è bello, però questo non significa che non si senta comunque il peso di questo momento, poi anche attraverso i mezzi di comunicazione vedi le persone che soffrono ed è impossibile rimanere indifferenti a questa cosa, tant'è che abbiamo aumentato anche le nostre ore di preghiera, di adorazione per queste cose, no? Anche penso a chi è malato, che ha bisogno di preghiere, ma anche a chi ha perso il lavoro, rischia di perderlo, perché non è una cosa che ti lascia indifferente. Ecco, allora che cosa posso fare? Non so, farmi prendere dalla tristezza oppure dare un senso a questa cosa che vivo e dire va bene, oggi faccio questa cosa che mi sembra persino che non valga la pena di fare, la faccio lo stesso, veramente con amore, convinta di fare quello che in quel momento lì è l'unica cosa che posso fare e gli do una valenza, oso dire, eterna, no? Nel senso che la metto nelle mani del Signore e sicuramente ci penserà Lui a tutto. Quello che io spero per me e per tutti, che da questa situazione di sofferenza così grave possiamo ricavarne il bene, nel senso di imparare poi forse anche ad apprezzare di più quello che abbiamo quando stiamo bene, quando abbiamo tutto, quando abbiamo la libertà, quando abbiamo la possibilità di uscire, di lavorare, anche solo di fare una passeggiata o andare al bar a prendere un caffè, ecco, oppure anche comunque andare a trovare i parenti, tutte queste cose, lo apprezzeremo, penso, certo, molto di più.
Io vi ringrazio veramente con tutto il cuore, proprio perché tutti noi facciamo delle piccole cose che, come dicevi tu, Lucia, in questo modo possono diventare eterne e mondiali. Mi è piaciuto moltissimo questo accostamento di aggettivi. Un 30 secondi per dire il vostro sito. E eventualmente gli orari, io so che in questo periodo l'Eremo è chiuso, insomma, come potervi contattare?
Sì, allora per poterci contattare c'è il sito ufficiale dell'Eremo di Santa Caterina del Sasso, che è quello curato dalla provincia di Varese. E, attualmente l'Eremo è accessibile soltanto per la celebrazione dell'Eucaristia, che è tutti i giorni, quindi sia giorni festivi sia giorni feriali, alle 17, quindi noi di solito apriamo, non c'è chiaramente, non c'è la portineria, non ci sono, quindi noi apriamo alle 4:20, circa alle 16:20, e iniziamo con il rosario prima della messa alle 16:30, poi segue la Santa Messa alle 17. Poi, per chi desidera anche fermarsi, subito dopo la messa noi abbiamo tutti i giorni un'ora di adorazione eucaristica, di solito diciamo dalle 6:15 fino alle 7:15. Quindi chi vuole può venire tranquillamente a trovarci per questi momenti di preghiera e condividere con noi la gioia di stare con il Signore.
Grazie mille ancora, veramente. Io spero di conoscervi presto di persona. Ringrazio tutti gli ascoltatori, ringrazio Vladimir per la sua assistenza indispensabile. Noi ci diamo appuntamento, come sempre, martedì prossimo alla stessa ora, sulle stesse frequenze di Radio Missione Francescana. Ciao a tutti.
Grazie, pace bene.
Pace bene a tutti.